Cari ascoltatori, la volta passata c'era una tosse che mi ha impedito di essere a volte preciso nell'affrontare l'argomento, che invece è della massima importanza. Noi stiamo esaminando la vita del Papa Giovanni Paolo II, che è stato proclamato santo perché certamente la sua vita era uno specchio di virtù straordinarie. La Provvidenza, per così dire, ha preparato un uomo dotandolo di quelle caratteristiche che sono state necessarie per superare nella storia della Chiesa una difficoltà che è risultata grandissima. Se noi facciamo uno sforzo per ricordare com'era 50 anni fa il regime comunista, che sembrava avere davanti a sé il futuro, sembrava destinato a durare ancora per secoli, tutti sapevano che non era in possesso della verità, però era in possesso della forza, e quindi gli eserciti di terra, di mare più forti al mondo erano nelle società comuniste, e quindi il mondo era diviso in due: da una parte il liberalismo economico, dall'altra il dirigismo economico. Si pensava che ci fossero due economie, ma poi alla prova dei fatti è risultato che c'era una sola economia che funzionava senza sprechi, senza limiti proprio materiali, ed era l'economia di mercato, l'economia del mondo libero. Il mondo sovietico, il mondo comunista è crollato non per degli impulsi ricevuti dall'esterno, non per una guerra perduta, non per un urto col mondo occidentale. È imploso, come si dice, cioè è caduto su se stesso. Ora, noi nella trasmissione della volta passata abbiamo visto la giovinezza di Karol Wojtyła, e abbiamo visto come la famiglia, toccata da dolorosi avvenimenti, la morte della madre quando ancora Karol Wojtyła era a 9 anni, poi il fratello maggiore, medico, Edmondo, che contrae all'età di 26 anni una scarlattina in ospedale per curare una paziente e muore. E poi nel 41 anche il padre di Karol Wojtyła muore per un colpo apoplettico improvvisamente, quando già la Polonia era stata occupata dai tedeschi e Cracovia era divenuta una assegnata, insomma, alla parte occidentale, cioè al regime di Hitler, al regime della Germania di allora. Ecco che il giovanissimo Karol Wojtyła, che appassionato di teatro, appassionato di filologia slava, appassionato insomma della storia della Polonia, e quindi che era perfettamente identificato col suo popolo, appassionato anche di teatro, perché il teatro in Polonia è stato l'elemento che ha conservato la, per così dire, la identità nazionale. E gli autori del passato ricordavano le loro glorie nazionali, e in teatro, mediante la lingua polacca, si conservava la identità, anche per quel periodo, durato circa un secolo e mezzo, in cui la Polonia come Stato non esistette, perché un terzo era occupato dalla Russia, un terzo, pressa poco, un terzo occupato dalla Prussia, un terzo occupato dall'Austria. E quindi, in un certo senso, la identità nazionale venne conservata soltanto dal cattolicesimo, che quindi è diventato, con il santuario di Częstochowa, è diventato l'elemento unificatore della Polonia. E dopo l'occupazione tedesca, l'università Jagiellonica di Cracovia venne chiusa, i nazisti non volevano degli intellettuali, i professori vennero mandati tutti in un posto in cui ci sarebbe poi la loro vita sarebbe finita, con gli stenti, con le vessazioni terribili di quegli anni. E il giovane Karol Wojtyła si trova solo, ha soltanto il desiderio di resistere e collabora con un teatro rapsodico, vale a dire si riuniva un gruppo di attori e senza scene, senza costumi, senza niente, rappresentavano un atto in una casa, poi si trasferivano alla spicciolata in un altro e proseguivano così in una resistenza che era di tipo culturale, non con le armi, non con gli attentati, perché sarebbe finita male per loro, certamente. Ecco allora che quando si accorge che metà del clero polacco è stato inviato nei campi di concentramento, ecco che il generoso Karol Wojtyła si presenta al suo vescovo, Adam Sapieha, e gli dice che vuole essere sacerdote nella Chiesa di Cristo, perché in quel momento era davvero eroico diventare sacerdote nella Chiesa di Cristo. E il cardinale tenne alcuni giovani ufficialmente come se fossero segretari laici, ma in realtà nella casa dell'arcivescovo studiavano le varie materie di filosofia e teologia, sostenevano gli esami davanti al cardinale e così nel 1946 Karol Wojtyła poté essere ordinato, il 2 novembre poté essere ordinato sacerdote. Subito venne inviato a Roma, all'Angelicum, la Università dei Domenicani, e per un biennio di studi, perché certamente bisognava completare nel modo migliore quello che era stato fatto in fretta e furia e in modo così angoscioso nella casa dell'arcivescovo. E quindi i 2 anni di Roma, così io posso testimoniare, insomma, che anche in Italia negli anni 46-48 non c'era molto né da mangiare né da scialare, che quindi appena terminato quel biennio, dopo un giro di istruzione a Parigi, Bruxelles e poi la Polonia, dopo 10 mesi passati in campagna, mi dicevano che in Polonia i contadini almeno le patate le avevano, perché si ritenne prudente non privarli, almeno i contadini, di questa risorsa fondamentale. Dopo 10 mesi il giovane Wojtyła venne fatto cappellano della cappellania universitaria di San Floriano, ed è lì che comincia un periodo meraviglioso di attività con i giovani. E tentavo di dire la volta passata che il Karol Wojtyła mai si mise di punta con il regime, a dialogare col regime, in un certo senso viveva come se si dovesse pensare al dopo regime, vale a dire si viveva sapendo che non aveva la verità e che quindi non poteva durare all'infinito, immaginando quello che sarebbe stato il futuro. Qualche cosa del genere capito a Giovanni Battista Montini dal 1925 al 1933, quando fu a capo della FUCI e gli studenti universitari italiani cattolici non facevano quella che si chiama opposizione al regime, ma immaginavano gli scenari che sarebbero succeduti a quel regime che non poteva durare per sempre, perché si fondava sulla violenza, perché su alcuni argomenti non aveva la verità. Ecco, io credo che questo sia ciò che si può affermare. E appena poi fu possibile al Papa, al futuro Papa, perdonate, caro votivo, vennero assegnati 2 anni sabbatici, e significa la possibilità di dedicare allo studio non uno, bensì 2 anni consecutivi, e lo fece sostenendo una tesi su Max Scheler, un filosofo tedesco di straordinaria importanza. Io rimango perplesso, insomma, non lo si studia attualmente nella misura che sarebbe opportuno studiarlo. E devo dire soltanto una cosa, che Edith Stein, che lo conobbe molto bene, diceva di lui, rimanendo ammirata, che era in grado di affrontare qualunque tema, bastava fornirgli l'elemento di partenza e sapeva immediatamente costruire intorno a quel tema gli antefatti e le conseguenze degli antefatti. Quindi, in un certo senso, un genio della speculazione filosofica. Ecco, io credo che, detto questo, la tesi di Wojtyła era: se si poteva costruire una morale sulla base della filosofia di Max Scheler, la conclusione era negativa. Non è possibile fondare una morale solo sul pensiero di Scheler. E la sostenne l'esame nella università civile, ormai erano al potere i comunisti, e la sostenne, come usava un tempo, scrivendo la tesi in latino. Probabilmente quasi nessuno dei comunisti di allora era in grado di leggere o di comprendere il latino così, e quindi il pensiero di Wojtyła, in un certo senso, rimase estraneo alla mentalità dei comunisti al potere in Polonia. Il giovane sacerdote venne fatto subito professore alla Università di Lublino. Lublino è una città dell'Oriente della Polonia, ed era l'unica università cattolica esistente oltre quello che si chiamava allora la Cortina di Ferro, vale a dire nei paesi occupati dall'Armata Rossa sovietica, e era l'unica università cattolica. Naturalmente lo Stato non forniva nessun aiuto economico, gli studenti pagavano le rette, gli insegnanti ricevevano piccolissimi stipendi, e Wojtyła, in quanto docente, partiva col treno notturno del mercoledì e tornava col treno notturno del venerdì, e in quei giorni faceva lezione a Lublino. E furono anni famosi perché venne affrontata la teologia del corpo. Significa che a volte si pensava così, secondo un certo platonismo, che l'anima in qualche modo è prigioniera del corpo e che starebbe meglio se non avesse l'impedimento del corpo. Invece l'anima è forma del corpo e quindi è felice l'anima quando ha il proprio corpo, al punto che uno dei dogmi della fede cattolica è la resurrezione finale di tutte le anime, perché di tutti i corpi che si riuniscono con la loro propria anima, dal momento che l'uomo può essere felice solo se ha il proprio corpo. Ecco, io credo che dette queste cose potremmo così concludere con la giovinezza di Wojtyła, ricordando insomma che nell'ambiente universitario a Cracovia non ebbe mai dei conflitti con le autorità sovietiche, perché, o con le autorità comuniste, insomma, polacche, perché non affrontava i temi in auge in quel momento, e pensava oltre, pensava al di là, e dal momento che aveva anche un modo di pensare complesso, certamente le autorità comuniste non stavano ad approfondire, esaminavano i suoi scritti per vedere se erano ostili al comunismo, non trovavano degli attacchi diretti contro di loro e quindi rinunciavano a capire più a fondo, ad andare ad analizzare. Nel 58 una delle ultime nomine episcopali firmate da Pio XII è precisamente quella che si riferiva a Karol Wojtyła, il quale in quel momento si trovava con gli amici, una trentina di persone che con le canoe attraversavano i canali che collegano tra di loro i laghi Masuri e facevano 15 giorni di campeggio, spostandosi da un lago all'altro. E il cappellano stava in fondo alla fila che marciava e certamente approfittava di quel tempo per contemplare la bellezza del creato, l'acqua, i fiumi e l'ambiente che lo circondava, che in qualche modo gli richiamava il creatore. Quando ricevette un telegramma con l'invito a presentarsi al nunzio papale di Polonia a Varsavia e quindi lascia il campeggio, va a Varsavia, il nunzio gli annuncia la sua nomina a vescovo ausiliare, gli chiede se accetta, il Karol Wojtyła accetta, ma invece di tornare subito a Cracovia, che è a sud di Varsavia, torna al nord ai laghi Masuri, perché il giorno dopo era domenica e gli amici sarebbero rimasti senza la messa festiva, perché non era facile trovare allora servizi di messe in luoghi un poco di campagna, lontani insomma dalle città. Ecco che torna al nord, celebra la messa, comunica agli amici la novità, li lascia e torna a Cracovia. A Cracovia si prepara come deve prepararsi ciascun neovescovo, con un ritiro di una settimana, e poi viene consacrato dal suo vescovo, vescovo ausiliare Ecco, io credo che detto questo, in Polonia c'era in quel momento quello che viene chiamato il primate del millennio, cioè Stefano Wyszyński, e Wyszyński è stato il grande difensore della Chiesa polacca nei confronti del comunismo, aveva dietro di sé tutta la popolazione e quindi anche le autorità comuniste cercavano di essere prudenti nei suoi confronti e c'era una specie di così conflitto. Per 3 anni venne tenuto in prigione, questo poi venne tirato fuori nel 1956. Nel 1957 Wyszyński organizza una novena di anni, 9 anni in preparazione del 1966, che sarebbe stato il millennio della Polonia cristiana. Mieszko I, il duca di Polonia, che poi divenne re, si convertì al cattolicesimo, quindi era una grande occasione, e la Chiesa polacca volle fare una specie di catechesi grandiosa nelle case private, nelle chiese, e per esempio per insegnare la storia polacca, perché la cosa molto curiosa è che le autorità comuniste avevano vietato la storia della Polonia. Il pericolo infatti era quello di dover raccontare la storia delle guerre tra la Polonia e la Russia. Dall'anno 1000 circa fino al 1656 i polacchi molto spesso avevano sconfitto i russi. Dal 1656 invece era avvenuto il contrario, sempre i polacchi furono sconfitti dai russi, quindi c'era una opposizione tra russi e polacchi che non si riusciva a spiegare in questo momento in cui la Polonia era sotto il regime comunista e quindi sotto il patto di Varsavia, praticamente apparteneva ai paesi dell'est in contrapposizione alla NATO o ai paesi dell'Europa occidentale. Ecco, questi sono gli scenari in cui si muove la Chiesa polacca, e c'erano delle continue contese. Per esempio la cosa più famosa è che venne costruito un polo siderurgico a Nowa Huta. Nowa Huta era la più grande acciaieria polacca, ma nel quartiere dove risiedevano gli operai, qualcosa come 100.000 persone, e non c'era nessuna chiesa. E il nuovo vescovo, o comunque ausiliare di Cracovia, guidò una ferma determinazione dei polacchi di Cracovia di volere una chiesa nel quartiere. Acquistarono l'area e con lavoro volontario, dopo molte celebrazioni all'aperto, la notte di Natale con meno 25 gradi, e la gente stava lì ad assistere alla messa per dimostrare che la chiesa era necessaria, e la chiesa venne terminata ed è diventata una specie di simbolo della vittoria, insomma, della volontà popolare contro la determinazione di un regime che voleva assolutamente, a partire da una certa epoca, non più costruire chiese, perché le chiese sarebbero opera di qualche cosa di finito, che non ha più grande significato. Ecco, io credo che con il 1962, l'inizio del Concilio, il Papa Giovanni XXIII assicurò che il Concilio non avrebbe avuto come scopo quello di condannare nessuna dottrina, bensì avrebbe avuto dei compiti pastorali di identificare quale sarebbe stato il cammino della Chiesa futura, e quindi sulla base di questa promessa anche i paesi dell'est europeo poterono mandare i loro vescovi a Roma, altrimenti si sarebbero rifiutati, non gli avrebbero dato il passaporto e quindi non ci sarebbe stata la loro partecipazione. Ecco, in questo senso, quando alcuni sostengono perché mai la Chiesa non ha condannato il comunismo ateo, eccetera, eccetera, bisogna ammettere che ci sono delle circostanze per cui certe decisioni risultano più dannose della si possono lasciare certe verità implicite, sempre ricordando che nel 1937 la Chiesa aveva condannato il marxismo ateo e che se proprio volevano trovare un documento, quello sarebbe stato il più completo per spiegare quello che era avvenuto. E che io credo che, dette queste cose, il Papa negli anni passati, negli anni e mesi passati a Roma, aveva una intensa formazione così per far conoscere il regime comunista reale, e quindi avendo a volte uno, due, a volte anche tre vescovi ausiliari nella sua diocesi di Cracovia, nel 64 era diventato vescovo titolare di Cracovia, e poteva andare all'estero e quindi col compito di raggiungere le comunità di polacchi all'estero, in Australia, negli Stati Uniti, in Europa, e quindi chiarire anche all'Episcopato mondiale come era fatto un regime comunista al potere, ed è venuto molte volte in Italia e quindi fece delle conferenze ai vescovi italiani, perché parlava piuttosto bene l'italiano, così come molte altre lingue, e quindi poteva raggiungere tutti e spiegava come era fatto il... Nel 67 il Papa Paolo VI lo nomina cardinale. Io credo che anche questa è una importante distinzione. I cardinali sono gli elettori del futuro Papa e quindi hanno un compito di assistere il Papa presente per il suo compito così pastorale su tutta la Chiesa, e certamente il fatto che si diventi cardinale, si diventa anche possibili eletti futuri papi. E la Chiesa aveva stabilito al Concilio ogni due anni di tenere un sinodo ordinario che affrontasse i problemi più urgenti della Chiesa, radunando un decimo dell'Episcopato mondiale, circa 200-250 vescovi eletti in vario modo, che affrontano nel mese di ottobre degli anni pari un argomento che è stato stabilito, forniscono al Papa un strumento di lavoro le conclusioni alle quali sono giunti, il Papa utilizza quel documento e poi può scrivere una lettera pastorale, può scrivere una enciclica per ribadire l'insegnamento che è stato reso così chiaro dai padri conciliari. Adesso possiamo fare qualche minuto di intervallo. Papa, il futuro Papa Wojtyła venne molto spesso in Italia e anche nel 76 venne invitato a predicare gli esercizi spirituali al Papa e alla Curia di Roma nella prima settimana di Quaresima, e certamente i giornali non hanno dato grande rilievo al fatto, ma io credo che invece abbia avuto notevole rilievo, perché così tutti poterono valutare la capacità di Wojtyła di affrontare anche i temi più strettamente pastorali. Sta di fatto che nel 1978 il Papa Paolo VI ad agosto, il 6 agosto, morì, e sicuramente l'arcivescovo di Vienna, König, Franz König, fu un grande lettore, nel senso che conosceva molto bene Karol Wojtyła, e quindi lo presenta agli altri cardinali come il candidato che probabilmente aveva le caratteristiche più per essere considerato idoneo a succedere a Paolo VI. L'età, 57 anni, venne considerata troppo giovane, quindi si volle offrire al cardinale di Cracovia qualche anno di più per avere esperienza, maggiore esperienza, e venne eletto il Albino Luciani, il quale disse letteralmente di essere cascato dalle nuvole perché si aspettava di tutto tranne la nomina papale. Il papato di Albino Luciani è durato 33 giorni e quando a ottobre del 78 ci fu il secondo conclave, la questione dell'età di Carlo Wojtyła venne lasciata cadere e venne nominato rapidamente successore e scelse il nome così che era appena stato inaugurato il doppio nome di Giovanni Paolo I e secondo era Wojtyła. Credo che il discorso della inaugurazione del papato, Non abbiate paura, era intitolato, Non abbiate paura di spalancare le porte a Cristo, perché Cristo è un uomo di pace, è Dio è uomo, ed è l'unico salvatore dell'umanità, l'unico la cui dottrina porta alla pace. E il discorso fu molto forte e tutti ebbero l'impressione che sarebbe cominciato un periodo altrettanto forte di ripresa della Chiesa. E lo si vide pochi mesi dopo, quando a gennaio il Papa scelse di andare in Messico per partecipare alla riunione della Conferenza Episcopale Latinoamericana a Puebla de Los Angeles. E a Puebla il Papa dovette affermare che la teologia della liberazione non era un modo per risolvere i problemi dell'America Latina. Dal momento che tutti sapevano da dove veniva, certamente venne ascoltato, e anche se dovete dire alcune cose dure, vale a dire che quella è una via intransitabile da parte della Chiesa, certamente la popolazione in un paese ufficialmente anticlericale, antireligioso come è il Messico, ci fu una accoglienza popolare che risulta addirittura incredibile. Ancora adesso, se qualcheduno ha la possibilità di vedere le immagini di quel viaggio, il Papa che accetta il famoso cappello dei messicani, il sombrero, era un modo di avvicinare a tutti la figura del Papa, che quindi non era più chiusa nel ieratico atteggiamento orante, era un Papa che sapeva ridere, che sapeva sorridere, che sapeva stare insieme con la gente, sapeva cantare magnificamente bene, e le cerimonie, anche quelle che duravano un'ora e mezzo, le messe papali, nessuno provava né fastidio né noia, perché quello che diceva il Papa, i suoi gesti, i suoi movimenti, erano qualche cosa che calava nell'immaginario collettivo e diventava una costruzione così rigorosa della Chiesa del futuro. Il Papa, insomma, aveva un possesso sicuro dei mezzi di comunicazione sociale, e lo stare davanti a folle di alcuni milioni di persone non lo turbava per niente, era in grado di galvanizzare quelle folle, e anche i suoi discorsi molti probabilmente non li capivano, però sapevano che il Papa aveva ragione. ma il viaggio del Messico venne in qualche modo, 6 mesi dopo, a giugno, venne surclassato dal viaggio in Polonia. I 10 giorni passati in Polonia hanno qualche cosa di incredibile. Tutti capirono che le autorità al potere, le autorità comuniste, non avevano il seguito popolare, che tutta la popolazione nelle varie città visitate dal Papa erano per il Papa e che avevano un terrore che il Papa pronunciasse qualche protesta in modo tale da sollevare la popolazione, ma il Papa non aveva alcuna intenzione di sollevare la popolazione, aveva invece l'intenzione che tutti approfondissero la propria conoscenza della fede cristiana e della giustizia e cominciassero a viverla al loro interno. Certamente il viaggio in Polonia ha avuto delle conseguenze colossali. Appena partito il Papa venne fondato il sindacato di Solidarność. Solidarność era un sindacato non comunista e che un poco alla volta si radunarono qualcosa come 10 milioni di polacchi che aderirono a Solidarność. Significa tutti, era un plebiscito contro il regime comunista che non riusciva a soddisfare le attese della gente, non forniva il minimo vitale per tutti. Ecco, questo è la conseguenza. E l'anno dopo, nell'80, ci furono a Danzica, nei cantieri Lenin, ci furono i primi scioperi e si vedevano, insomma, gli operai all'interno dei cancelli del cantiere che si mettevano in fila per andarsi a confessare nel timore che il governo impiegasse l'esercito così per buttarli fuori e fare cessare lo sciopero. La tensione in Polonia divenne massima e certamente il regime comincia a scricchiolare, ma soprattutto è il mondo sovietico, il mondo russo, insomma Brezhnev, che in qualche modo ritenne che in Polonia dovesse intervenire l'esercito, dovesse intervenire la normalizzazione, come era successo in Ungheria nel 1956 e in Praga nel 68, nell'agosto del 68, vale a dire riportare l'ordine mediante l'esercito dell'Armata Rossa. E venne offerta così, perché una strage in quel momento non era conveniente per nessuno, neanche per i comunisti, venne offerta a un generale polacco, Jaruzelski, la possibilità di operare la repressione di ciò che stava avvenendo, Solidarność e tutto il resto. Il 13 maggio dell'81 il Papa subì il famoso attentato in Piazza San Pietro. Lì agì un killer turco che spara al Papa. Manca per 3 centimetri di colpire una vena importante che sarebbe stata, se colpita, la fine del Papa. Il Papa venne trasportato al Policlinico Gemelli, ci furono 5 ore di intervento chirurgico, il Papa si salvò, l'attentatore ancora adesso si chiede come mai si sia salvato, perché era famoso per la sua mira sicura. Questo avveniva nel 13 maggio, e soltanto a ottobre il Papa poté pubblicare la sua enciclica prevista per il 15 maggio, e nonagesima adveniens, e i 90 anni dall'Averum Novarum, per esaminare il problema del lavoro. Temo che non riusciamo in questo momento ad affrontare il problema. Io credo che dobbiamo così adesso rapidamente esaminare gli avvenimenti più importanti di quegli anni. Nell'81, per esempio, il Papa volle accanto a sé, come segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, volle il Ratzinger, Josef Ratzinger, che è stato certamente il teologo più intelligente, più profondo che abbia avuto nel Novecento la Chiesa Cattolica, e era arcivescovo di Monaco e venne in Italia. Bisogna dire che i rapporti tra i polacchi e i tedeschi non sono mai stati profondamente cordiali, che quindi è stato un grande gesto di amicizia e di intelligenza che un polacco abbia scelto come principale collaboratore un tedesco, ma è altrettanto vero che per un tedesco aver accettato l'invito di un polacco è altrettanto importante, che quindi ci fu una feconda collaborazione tra un papa che era essenzialmente un filosofo e un collaboratore geniale come Ratzinger, che era essenzialmente un teologo. Io credo che sia stata una collaborazione quanto mai importante. Frutto di quella collaborazione certamente è stato alcune encicliche. Io vorrei ricordare fra tutte Veritatis Splendor, che ha avuto una importanza fondamentale, e poi tutti il problema morale, che è il problema fondamentale nella Chiesa del Novecento e anche attualmente, essere riusciti a presentare con quel documento Veritatis Splendor, avere presentato i problemi della morale in un modo così esemplare, sia stata la carta vincente del papato di Giovanni Paolo II. La caratteristica forse del suo papato più importante sono stati i viaggi. I viaggi sono stati 102 in ogni parte del mondo, in ogni continente. Gli unici paesi non raggiunti furono la Russia, perché il Papa ci sarebbe andato soltanto se invitato dal Patriarca di Mosca. Il Patriarca di Mosca non volle minimamente arrischiare questo invito. È vero che invece i rappresentanti russi del potere, per esempio Gorbaciov nell'89 a dicembre incontrò il Papa, rimase profondamente commosso, e alla moglie Raissa disse Ecco, questo è il primo Papa slavo, e per gli slavi avere avuto un primo Papa slavo della loro etnia significava che la loro così tradizione culturale aveva raggiunto finalmente la pienezza delle sue potenzialità. Il Papa ha preso molte iniziative, per esempio di rendere molto più rapido l'iter della canonizzazione per i santi. Se i santi devono essere modello, non si può attendere un secolo o due dopo la loro morte per indicarli all'attenzione dei fedeli, bisogna che il processo sia molto più rapido, e quindi questo è stato il motivo che ha guidato il Papa per snellire questa forma. Il culto mariano con il Papa Wojtyła è stato certamente rafforzato contro ogni dubbio che il culto alla Madonna sia in qualche modo abusivo, perché sottrae qualche cosa a Cristo. La Madonna è la cattedra di Cristo, e quindi gli onori al trono si intendono a chi siede sopra il trono, che quindi ogni lode alla sua madre santissima è una lode per Cristo. Ecco, io credo che il punto culminante della papato di Giovanni Paolo II è stato sicuramente il 2000, perché Wyszyński gli aveva detto che lui sarebbe stato il Papa che avrebbe condotto la Chiesa all'inizio del terzo millennio cristiano, e quindi la preparazione di quell'evento fu di straordinaria importanza. È vero che nel frattempo le forze del Papa erano molto diminuite e che il morbo di Parkinson, il tremore alle mani e così via aveva un poco attenuato la sua energia, ma non volle sottrarsi al lavoro ed ha resistito alla malattia. Certamente con molta prudenza aveva nominato una terna di personaggi che dovevano verificare tutti i suoi atti, e nel caso che avesse perduto il controllo intellettuale, cosa che non è mai avvenuta. E io credo che con il Papa e il secondo millennio, termine del secondo millennio, inizio del terzo millennio, con l'anno santo dell'anno 2000, noi potremmo terminare la rievocazione di questo grandissimo Papa.